Qualcuno in Brasile forse lo negherà, ma anche nell'unico paese del Sud America di lingua portoghese il calcio giunse, alla fine dell'Ottocento, sotto forma di football. La colpa fu sempre degli inglesi, ma a differenza di quanto accaduto per Argentina e Uruguay, il discorso è differente. Sì, perché le ferrovie, stavolta, non rappresentano il fulcro della storia, ma entrano in gioco, solo in un secondo momento, in maniera indiretta. Il pioniere del calcio in Brasile fu un certo Thomas Donohau, dipendente dell'industria tessile Bangu a Rio de Janeiro, che già nel XIX secolo portò in città i primi palloni, introducendo così il gioco del calcio. In Brasile era quindi sbarcata la bola. Io sono Alessandro Sanna e questo è Che Viva il Football, podcast scritto da me e dedicato interamente al calcio sudamericano e alle sue mille storie, che vi racconterò insieme al contributo finale dell'amico Tommaso Matelli. Storie come quella di una rivalità tra due squadre che al principio erano una sola. Nel 1894, dopo un periodo di studio in Inghilterra, il giovane Charles Miller, nato a San Paolo, tornò a casa con alcuni palloni come souvenir. Figlio di John Miller, operaio presso la São Paulo Railway Company, è considerato il vero artefice del calcio in Brasile, nonostante, temporalmente, Thomas Donohau avesse già introdotto il pallone nella vita sociale carioca. A Miller va sicuramente dato il merito di aver portato il gioco ad un livello successivo, con regole e mezzi fondamentali per la sua diffusione. Mentre nello stato paulista l'impatto del calcio fu da subito positivo, anche se limitato ad un'elite benestante, a Rio il canottaggio rappresentava ancora lo sport principale. A dimostrazione di ciò, basti pensare che la Federazione di Football dell'Stato di Rio de Janeiro venne istituita solo nel 1906, in ritardo rispetto ad altre federazioni come quelle degli stati di San Paolo e Bahia. Il Brasile è un paese talmente grande che pensare di disputare un unico campionato nazionale è un'idea quasi folle. Per questo motivo i campionati statali risultano essere così sentiti. La loro importanza è datata nel tempo, proprio all'epoca della nascita delle prime federazioni calcistiche. Non è un caso che il primo torneo nazionale, quello che oggi conosciamo con il nome di Brasileirão, fu disputato per la prima volta nel 1971. Se Donohau e Miller possono essere considerati i pionieri del football nello stato di São Paulo, allora ad Oscar Cox può tranquillamente essere attribuito il merito di aver diffuso la passione per il calcio a Rio de Janeiro. Di ritorno dai suoi studi in Svizzera, il 21 luglio del 1902, Cox e altri 19 soci fondarono il Fluminense Football Club, primo club di Rio concepito per giocare a calcio. I colori sociali sono il rosso, il verde e il bianco e non sembrano siano riconducibili ad una ragione particolare. Il Fluminense vinse 5 dei primi 6 tornei statali, ma di lì a poco successe qualcosa che cambiò per sempre il modo di vivere il calcio nella città. Nel 1911, 10 calciatori del Fluminense, scontenti del poco utilizzo in campo, si unirono al già esistente Clube do Regatas do Flamengo, società nata nel 1895 ma che fino a quel momento vedeva il canottaggio come unico sport praticato. Con la partecipazione del Flamengo al successivo campionato carioca, ha inizio la più grande rivalità di tutto il Brasile e una delle più sentite al mondo. Una rivalità nella quale un figlio rinnega suo padre e dove due anime sono indelebilmente legate a espressione della stessa città che immobile le osserva. La rivalità, come ovvio che sia, trascende il calcio e si eleva in un qualcosa di più. Il 1912 rappresenta quasi uno spartiacque con il passaggio da football a football, non appena la radice nera intrinseca ad ogni brasiliano ha avuto modo di prevalere sulla ferrea disciplina inglese. Fino a quel momento l'impiego di giocatori di colore non era ammesso. Dalla decisione del Bangu Athletic Club di schierarne due, scaturì l'obbligo da parte della federazione di impiegare esclusivamente calciatori bianchi. La naturale e coerente contromossa del Bangu fu quella di ritirarsi dalle competizioni ufficiali. Nel 1912 venne però riammesso, aprendo quindi quello spiraglio necessario per eliminare dal campo da gioco ogni forma di discriminazione razziale. Ciò però non evitò al Fluminense la prima grande figuraccia della storia. Nel 1914, infatti, nell'ottica ridicola di non schierare in campo uomini di colore, al mulatto Oscar Alberto fu consigliato di cospargersi il viso con della farina di riso. L'inutile stratagemma non ebbe lunga durata. Giusto il tempo che il sudore facesse colare via quella polvere di riso, Peau de Arros, divenuto poi celebre soprannome con il quale il club è noto ancora oggi. Il 1912 è anche l'anno del primo Fla-Flu. Non c'è bisogno di specificare che si tratta del classico di Rio, nonostante nella capitale carioca abbiano sede anche Botafogo e Vasco da Gama. È sufficiente dire Fla-Flu. Fu lo scrittore Mario Figlio a coniarne il termine. Tifoso del Flamengo, Figlio è considerato il più importante giornalista del paese, capace di rendere immortale, con le sue parole, l'essenza più profonda di una rivalità non solo calcistica. Per rendere l'idea della sua iconicità per il popolo carioca, la denominazione ufficiale del Maracanã è Stadio Giornalista Mario Figlio. Fu poi suo fratello, Nelson Rodriguez, scrittore e drammaturgo tifoso del Fluminense, che in quello stesso periodo scrisse alcune frasi indimenticabili. Una su tutte, il Fla-Flu non ha un inizio, il Fla-Flu non ha una fine. Il principio di tutto è il 7 luglio 1912, quando Edward Calvert segnò il primo gol della storia del Classico. La partita terminò 3-2 in favore del Flu, nonostante i ben 9 giocatori titolari persi nei mesi precedenti perché passati proprio dall'altra parte. Palcoscenico di quel primo incontro fu lo stadio di Laranjeiras, quartiere di Rio nel quale il Flu fu fondato. E oggi denominato Estadio Manuel Schwarz e rappresenta l'impianto di proprietà della squadra tricolore. Anche il Fla possiede il suo campo da gioco, lo stadio José Bastos Padilla, meglio noto come Gavea. Data però la loro ridotta capienza, Fluminense e Flamengo giocano le proprie partite casalinghe al Maracanã, dal 50, tempio del calcio mondiale. Nel 1963, per l'incontro valido per il campionato carioca, il più importante stadio del mondo arrivò a contenere oltre 194.000 spettatori, record mondiale di pubblico per una partita tra club. Solo nel giorno del Maracanazo, la finale della Coppa Rimetti del 50 tra Brasile e Uruguay, lo stadio accolse più pubblico. Quel giorno gli spettatori furono quasi 200.000. Quando uno dei più importanti scrittori di una nazione è anche follemente innamorato del pallone, può allora capitare che le vicende della sua squadra preferita si intreccino con quelle dei personaggi narrati. Tra i tanti personaggi nati dalla mente geniale di Nelson Rodriguez, ce ne sono due legati proprio al mondo tricolore. Tifosissimo del Fluminense, lo scrittore associava l'esistenza del paranormale alle vittorie o alle sconfitte della sua squadra. Due fantasmi, uno buono e uno cattivo, le cui azioni possono influenzare l'andamento di un incontro. Gravatigna è il fantasma protettore del Flu, rappresentante di un mondo ultraterreno nel quale i risultati delle partite già si conoscono. La sua presenza allo stadio sa significare una cosa sola, vittoria. Non avrebbe senso palesarsi per condizionare qualcosa che non andrebbe bene. La faccia cattiva della medaglia è invece il Sobrenatural de Almeida, spirito malvagio che, partita dopo partita, mette in atto tutto ciò che è in suo potere per ostacolare il Fluminense, come una deviazione o una decisione arbitrale avversa. Se uno è decisivo nel gol di un'eventuale vittoria, l'altro è il sicuro responsabile di un episodio negativo. Chissà quanto la lotta tra i due personaggi può aver influito nel Fla-Flu del 12 settembre del 2004, valido per la 30ª giornata del Brasileirão. Prima di incrociarsi nuovamente, i due club galleggiavano nella parte medio-bassa della classifica. La stagione non era fino a quel momento delle più positive per il Flu, che aveva però già battuto i rivali in due occasioni. Sconfiggere il Flamengo per la terza volta consecutiva avrebbe dato sicuramente più lustro all'annata tricolore. Il Fla, invece, come premio di consolazione, poteva comunque contare sul titolo carioca vinto qualche mese prima. Non è più il Maracana del 50. I seggiolini non ci sono ancora, ma le prime modifiche che porteranno poi al dimezzamento del numero di spettatori sono già state avviate. Il pubblico presente sfiora comunque le 30.000 presenze, nonostante il Maracanã sia lo stadio di entrambe e il Flu a giocare in casa. Sulla panchina del Flusao siede da poco più di un mese Alexandre Gama, ex tecnico delle giovanili, incaricato ad interim dalla società. Si tratta del terzo allenatore da gennaio. La stagione era infatti cominciata affidando la gestione della rosa a Valdir Espinosa, l'uomo che, alla guida del gremio, vinse nell'83 Libertadores e Intercontinentale grazie al talento di Renato Gaúcho. Come si sa, la carriera di un allenatore è quasi sempre appesa a un filo. Dopo solo un mese, in seguito alla sconfitta proprio contro il Flamengo nella finale della prima fase del campionato carioca, venne esonerato. Al suo posto venne chiamato Ricardo Gomes, già giocatore del Flu negli anni 80, proveniente dalla selezione olimpica brasiliana con la quale non c'entrò la qualificazione ai giochi di Atene del 2004. Lo stesso Ricardo Gomes, sostituito successivamente da Gama, è l'allenatore che, al Fla-Flu del 12 settembre, siede proprio sulla panchina del Fla. Nemmeno la dirigenza del Flamengo ha avuto le idee ben chiare durante l'anno. Hanno fatto infatti meglio dei rivali, decidendo di affidarsi al quarto allenatore in una stagione iniziata in panchina con Abel Braga, proseguita con Paulo Guzmão e intervallata dagli interim di Andrade prima e proprio Gomes dopo. Il tasso tecnico delle squadre non è quello delle annate migliori, essendo entrambe nel pieno di un ricambio generazionale. I due portieri sono il 22enne Fernando Henrique per il Flu e Diego per il Fla, più piccolo di un anno, ma che è comunque riuscito a ritagliarsi il suo spazio dietro al titolare Giulio Cesar. Il Fluminense può contare sul quartetto difensivo titolare. I terzini sono Leonardo Moura, a destra, che per 10 anni spingerà a lungo quella stessa fascia, ma maglie invertite, e Giulio Cesar, a sinistra. I centrali rappresentano un mix di caratteristiche tecniche e mentali. Odvan garantisce l'esperienza, mentre Antonio Carlos possiede la sfacciataggine della gioventù, accompagnata da una buona propensione al gol. In mezzo al campo la costruzione del gioco è nei piedi di Marciel, abile interditore con il compito di proteggere le incursioni dei tre centrocampisti dalle caratteristiche più offensive: Diego Souza, Ramon Meneses e Roger. La coppia di attaccanti del Flu è potenzialmente devastante. Romario ed Edmundo, i due ex della gara. I due hanno già vestito infatti i colori rossoneri del Flamengo in passato, ma solamente uno potrà giocare. Romario, o Baixinho, il piccoletto 38enne, non sarà infatti dell'incontro. Al suo posto il tecnico Gama si affida al 18enne Rodrigo Tiui, impiegato quasi sempre a partita in corso. Per il Flamengo, davanti a Diego, i due centrali difensivi sono Carlos Henrique, che vestirà poi la maglia del Bordeaux, e André Bahia. Due colossi di appena 20 anni, alla prima vera stagione da titolari. I terzini sono Leonardo Bruno dos Santos Silva, che in campo tutti chiamano Kina, e Roger Guerreiro. Quest'ultimo, nel 2008, dopo 2 anni e mezzo a Legia Varsavia, diventerà polacco in deroga, un po' per meriti sportivi, un po' per convenienza. Sarà il primo calciatore polacco a segnare una rete in un campionato europeo. In mezzo al campo, invece, giostrano Da Silva e il vecchio Zinho, campione del mondo del 94 e rientrato al Flamengo dopo 12 anni. Nella sua precedente esperienza, Rubionegra faceva coppia con Zico. Gli esterni di centrocampo sono Ibson, che sarà di passaggio a Bologna nel 2014, e Felipe. Le due punte sono Jean e Dimba, particolarmente prolifico nell'ultimo mese, nel quale ha realizzato 5 reti in 8 partite. Tra i tanti Fla-Flu, questo potrebbe essere diverso. Uno dei pochi che, per un motivo speciale, potrebbe essere considerato storico. Nelle 352 occasioni in cui le due squadre si sono affrontate fino a quel giorno, i gol sono stati 997. Non è successo spesso di vivere momenti statisticamente importanti, ma quando è capitato ha quasi sempre riguardato un giocatore del tricolore. Fu infatti di Edward Calvert del Flu il primo gol in assoluto di questa incredibile rivalità. Così come giocava nel Flu anche Didi, quando il 16 giugno del 50 segnò con la maglia della Seleção la prima rete messa a segno al Maracanã. Sarà un caso o forse no, ma quando nel 2014, a pochi giorni dal Mondiale casalingo, il Brasile inaugurerà il nuovo impianto fresco di ristrutturazione, sarà Fred a segnare la prima delle quattro reti segnate quel giorno da Brasile e Inghilterra. Nemmeno a dirlo, Fred sarà uno dei maggiori idoli della torcida del Flu. In campo è battaglia fin da subito. Nei primi 10 minuti il Flamengo va vicino al gol in tre occasioni con Zinho, Ibson e Dimba. Il Flu prova a reagire con Edmundo, ma è sempre il Flamengo ad avere il pallino del gioco e ad andare più volte vicino al vantaggio. Per buona parte del secondo tempo il copione è praticamente lo stesso, ma se c'è una cosa che non deve essere fatta è dimenticarsi di Gravatigna, che in quegli istanti potrebbe essere seduto da qualche parte sugli spalti. In seguito a un calcio d'angolo battuto dalla sinistra e ribattuto dalla difesa, Ramon si ritrova la palla tra i piedi. L'area piccola è totalmente intasata. Il secondo tentativo viene allontanato centralmente, quasi al limite dell'area. È una corsa a due tra Roger, che arriva da dietro, e la difesa del Fla, che velocemente risale di qualche metro per ribattere la conclusione. La coordinazione del centrocampista del Fluminense è buona, l'impatto sul pallone anche, ma il muro rossonero respinge. Il secondo tentativo però è quello buono, 1-0 per il Flu, e il gol numero 998. Il pallone sembra essere stregato. Il palo salva la porta del Flu dal colpo di testa di André Bahia, ma un minuto dopo è il suo compagno di reparto Carlos Henrique che svetta più in alto di tutti e pareggia. 999. Esistono giocatori che, per quasi tutta la durata di una partita, sembra che sul terreno di gioco nemmeno ci siano. Non entrano mai nel vivo della gara, o se lo fanno, poi spariscono. Non si vedono, ma ci sono, pronti a sfruttare anche la minima occasione che, a volte, può essere la più importante, quella decisiva. Edmundo è o animal, fuori e dentro il campo, e come un animale ha studiato la sua preda. Ha provato a stuzzicarla per poi mostrarsi disinteressato per oltre un'ora. Al 39esimo minuto si preoccupa solo di essere in linea con i centrali del Flamengo, colpevoli di lasciargli troppa libertà. Il lancio di Ramon Menezes è preciso, e mentre la difesa rossonera sbaglia totalmente il tempo del fuorigioco, Edmundo, con un tocco impercettibile con l'esterno del piede, dribbla Diego in uscita, evitandone anche di esserne travolto. Il tentativo in scivolata di André Bahia è inutile. Stavolta il soprannaturale di Almida non è riuscito nel suo intento. È la millesima rete del Fla-Flu.
Ciao Ale, ciao a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti a un altro episodio di Que Viva il Football. Ale, continuiamo la nostra salita non alla Volpiana ma geografica, siamo partiti in Argentina, abbiamo risalito e siamo cominciati ad andare in Brasile e oggi approfondiamo il Brasile e in effetti un po' scendiamo perché prima ci siamo fermati un po' a Sao Paolo e oggi invece ci concentriamo su Rio, che è un'identità calcistica brasiliana ancora diversa. In cosa è diversa e in cosa forse, e dimmi se sei d'accordo con questa affermazione, è forse più intimamente brasiliana, magari non in quanto Brasile, che come ci ha ricordato l'altra volta è una serie di identità che giocano e si avvicendano, ma magari nella nostra percezione di europei, quel calcio più carioca, che dove trova le sue origini?
Ciao a tutti, ciao Tommy. Guarda, secondo me questo è forse un pregiudizio, no? Abbiamo sempre visto associato la parola carioca con forse con carnevale, con allegria, però alla fine anche a San Paolo il calcio arriva e subito si impone e inizia quel processo che poi diventa, no? O porta il football a diventare football. Anzi, addirittura a Rio ci mette un pochino di più, perché comunque lo sport principale non era certo il calcio, ma era addirittura il canottaggio. Infatti le prime società sportive praticavano il canottaggio. Il Flamengo nasce come club do regatas, il Vasco stesso identico discorso, il Botafogo uguale. Quindi comunque a Rio il calcio ci ha messo un pochino per imporsi.
Sì, nonostante ci ricordavi l'altra volta che arrivò sostanzialmente allo stesso tempo a San Paolo e Rio con i famosi due pionieri inglesi che decidettero di portarlo anche in Brasile, ma si è sviluppato in maniera molto differente. E tra l'altro io non vorrei parlare troppo, perché prima Ale in backstage mi menzionavi un certo scrittore sudamericano le cui parole bastano avanzano.
Sì, oggi tornano un po', no, quei discorsi che abbiamo fatto l'altra volta. Il calcio arriva in Brasile in due momenti temporalmente vicini, però poi spazialmente distanti, cioè nessuno sapeva dell'altro, no? Miller e Cox. Tra l'altro Cox va a studiare in Svizzera, torna in Brasile, porta un po' a Rio il calcio e fonda proprio il Fluminense, che è una appunto delle due squadre che è protagonista di questo racconto. Citavo Galeano perché è un riferimento totale per me e per chi ama il calcio e la letteratura sportiva, del non solo sportiva, del Novecento. Perché c'è una citazione che è presente nel libro più famoso di Galeano, che è Splendore e miseria del gioco del calcio, che troviamo anche in italiano. E l'autore appunto cerca di spiegare come poi il football diventa football. La leggo perché secondo me è bella così. Questo sport straniero diventava brasiliano man mano che passava dall'essere un privilegio per pochi giovani benestanti che giocavano copiando, all'essere fecondato dall'energia creatrice del popolo che lo scopriva. Così nacque il calcio più bello del mondo, fatto di finte, andature oscillanti e di gambe volanti che venivano dalla capoeira, danza guerriera degli schiavi neri e dagli allegri briganti dei sobborghi delle grandi città.
Che meraviglia.
Poesia allo stato puro, tenendo conto del fatto che comunque Galeano non era sicuramente brasiliano. Galeano è comunque rioplatense, certo. Uruguaiano di Montevideo, trapiantato poi un po' in Argentina ovviamente per lavoro.
E lui lo qualifica come il calcio più bello del mondo, comunque.
Questo mi aveva sorpreso, però ci sta assolutamente, anche perché comunque Galeano era del 40, quindi ha vissuto totalmente l'epoca del grande Brasile.
Di Pelé, certo.
E quindi dicevamo che il Flu è protagonista di questa storia. La cosa bella, secondo me, è il fatto che questa rivalità nasce un po' una squadra nata da un dissidio e da un fuoriuscire dalla precedente. Cioè il Flamengo nasce, la parte calcistica, perché poi ripeto, sono società che nascevano soprattutto nello stadio di Rio de Janeiro per praticare il canottaggio, e quindi il Flamengo già esisteva come società precedente al Flu, però non la parte calcistica. A un certo punto, dopo che il Flu vince 5-6 campionati statali, chi non giocava si rompe le palle e si unisce al Flamengo, e da lì nasce la sezione calcistica del Fla, e dal 1912 poi primo Fla-Flu della storia è la rivalità che tutti conosciamo, all'interno di un contesto dove comunque il calcio stava diventando popolare ed era comunque uno sport totalmente elitario.
Ma per riportarla poi ai giorni nostri, ma andiamoci per gradi, insomma, si parla di più di 100 anni di rivalità. In questi 100 anni quali sono state le dinamiche, si sono evolute, si sono ribaltate, sono sempre rimaste bene o male uguali, e anche i valori delle squadre sono variati, hanno avuto momenti di salita, di discesa, di picco, o com'è stata questa storia di rivalità proprio per le due squadre in questi 100 anni e passa?
A livello statale si sono sempre alternati, a livello nazionale poi il Flamengo ha avuto diciamo un po' di successo in più, e anche a livello continentale il Flamengo era la squadra di Zico, che quindi comunque era una squadra importante che ha vinto Libertadores, l'ultima in epoca recentissima.
Ma oggi invece, Ale, perché se guardiamo proprio alle settimane recenti, possiamo parlare di un Flu con un progetto di un certo tipo, con un allenatore di un certo tipo, e di un Fla che invece sembra annegare, annaspare un po' nei suoi fantamilioni. Come la vedi?
Sì, è assolutamente così. Diciamo che si sono affrontate le due squadre nella finale del campionato carioca. Il Fla ha vinto la partita d'andata per 2-0, poi è stato travolto al ritorno per 4-1. Il Flu è una delle squadre che a me personalmente piace di più, mi esalta il gioco di Diniz, alcuni degli interpreti. C'è una punta di 35 anni, Germancano, che sta segnando come un matto, una mega gol da quando indossa la maglia del Flu, che è incredibile.
A livello Haaland, o forse due gol indietro da Haaland, l'ha raggiunto, non lo so,
sono pari perché con la tripletta di ieri al River, quindi neanche una squadra a caso, 23 gol in 21 partite nel 2023.
Pazzesco.
Sì, tanto che ho visto qualche sondaggio, no? Farebbe bene Scaloni a convocarlo, e io ho commentato lì, non so quanto la nazionale argentina serva Germancano, però anche la nazionalità colombiana, perché ha giocato con lui per tanti anni, e forse io fossi l'allenatore della Colombia, il buon Nestor Lorenzo, forse un pensierino ce lo farei. C'è un altro giocatore incredibile che mi piace tantissimo, che è John Arias, colombiano, faceva il terzino. Ha smesso di fare il terzino, fa l'esterno d'attacco, e negli ultimi anni ha segnato 21 gol, più del triplo di quanti ne aveva segnato nei 4-5 anni precedenti, quindi un modo totalmente diverso di giocare. Il Fla ha pagato, secondo me, una scelta sbagliata dell'allenatore, che era Vitor Pereira. Adesso è arrivato a San Paoli, le cose sembrano andare meglio, però poi qualche difficoltà c'è ancora. È proprio questi giorni, stanotte, per il momento in cui stiamo registrando, poi quando lo ascolterete avranno già giocato, c'è una partita importantissima che è Racing Flamengo, proprio per il passaggio del turno, già decisiva, potrebbe già essere decisiva per il passaggio del turno. Rimanendo poi alla partita che abbiamo raccontato, c'è tutto un discorso incredibile sul millesimo gol nel Fla-Flu. Ne possiamo parlare per ore, anche sul fatto del perché si chiama Fla-Flu, perché basta quella, no? Tu conosci Derby D, Classico D, questo è Fla-Flu.
Quindi il suo nome come classico, come derby, è proprio Fla-Flu, perché come dicevi tu, basta quello, tutti sanno di cosa si parla.
Assolutamente sì, l'abbiamo raccontato prima, anche lì è bella la storia dei due fratelli, no? Mario Figlio e Nelson Rodriguez, uno tifava per il Flu, uno tifava per il Flamengo, due scrittori, giornalisti fondamentali, no? Dicevamo che il Maracanã si chiama Stadio Giornalista Mario Figlio, che a me questo nome mi esalta, cioè proprio lo trovo bellissimo, uno stadio che non è intitolato a un giocatore, a un allenatore, ma proprio a un ex presidente, no? Ma proprio a uno del popolo, perché questo era, che unisce comunque tutto il popolo brasiliano, e non solo poi, che lui era tifoso.
Sì, è quasi come intitolare uno stadio, certo a un professionista che lavorava nel campo come reporter, ma forse è come intitolare uno stadio al più grande fan della squadra.
Sì, immagino lo stadio di Milano intitolato a Gianni Brera, più o meno, dai, può essere quello come termine di paragone. Tifoso del Flamengo, Mario Figlio, il fratello Nelson Rodriguez, tifoso del Flu, e c'è
questa contrapposizione, no, con la letteratura, quando la fantasia sfocia nel calcio, no? Noi che abbiamo sempre fantasticato sul mondo del pallone, scrivendo un po' di cose, no? Io per divertimento, e quindi quando ho letto quei passi lì dove vedevo dei personaggi totalmente di fantasia che entravano nelle dinamiche della rivalità, che lì è stata una scoperta incredibile. Ma infatti a te che piace, no, il paranormale, queste cose qui, tu come l'hai vista?
Ma come l'ho vista, Ale, mi ha ricordato anche tanto il tuo primo libro, cioè il fondere immaginario che però nell'essere immaginario lo è in maniera talmente profonda da diventare archetipo, e se diventa archetipo l'epica moderna è il calcio, perché le grandi storie di uomini, di lotte, di conquiste, di fatiche, anche di ingiustizie, vivono nel calcio, ed è forse la fonte da cui si abbeverano la maggior parte delle persone nel mondo. Quindi queste storie che un tempo erano i grandi romanzi epici, prima ancora non erano nemmeno racconti, ma erano proprio simboli, immagini, erano l'archetipo puro che ci riporta alle carte, al paranormale, ai tarocchi, eccetera, eccetera. Adesso è come se trovasse una nuova vita, una nuova linfa nel calcio. Sono sempre quelli, ma riescono a darsi e a comunicarsi attraverso un mezzo che è realmente delle persone. Questa potenza comunicativa, questo impatto comunicativo gli permette di trovare una dimensione pratica, quotidiana, che prima non esisteva, non era così accessibile. Quindi è come prendere i grandi misteri, la grande mistica della vita, cacciarla dentro la quotidianità in maniera imperdibile e poterne gioire e soffrire tutti insieme. Quindi non solo è comunicarla, ma anche farne un'esperienza comune. E quello è diverso da comunicare, perché vivere insieme una cosa è diversa da poi comunicare una cosa, è uno strato in più, e quindi sembra quasi un andare ulteriormente in profondità, sembra più superficiale perché parliamo di calcio, parliamo di uno sport, no? No, e invece no.
È quello che sembra qua.
Non aspetterò mai di esserti grato per mostrarmi e permettermi di entrare in contatto con queste realtà.
Perché poi in tanti anni di storia, no, è bello secondo me andare proprio a riprenderle questi aspetti, perché non è solo calcio, capito? Questa è la cosa importante, c'è storia, c'è letteratura, c'è musica, e quindi il viaggio che abbiamo fatto in queste settimane è proprio questo, cercare di spiegare qualcos'altro e non solo il semplice gioco del pallone. E la cosa carina che a me piaceva è il fatto che comunque poi quel fla-flu lì del millesimo gol, chi lo va a segnare? Un personaggio che è mistico quanto i due fantasmi, perché Edmundo è un mistero totale, un giocatore che comunque ha giocato per tre delle quattro squadre di Rio da professionista. Gli mancava il Botafogo, anche se lui comunque è cresciuto nelle giovanili prima del Vasco, per poi andare al Botafogo. Uno che ha giocato per Corinthians e Palmeiras, ha girato mille squadre, è venuto in Italia, ha fatto discutere anche qua, e quindi il millesimo gol del Fla-Flu è stato bello che comunque lo realizzasse lui, e un po' per questo poi ho scelto quella partita.
È incredibile, tra l'altro questa è anche un ottimo assist magari per cominciare a introdurre il fatto che oltre a grandi rivalità, grandi squadre, cominceremo a parlare anche di grandi uomini, di grandi calciatori con delle piccole biografie, proprio perché è l'unico modo per godere di queste cose, l'unico modo per lasciarsi stregare dal calcio e far sì che guardare una partita non sia un esercizio sportivo, nel senso un esercizio mentale riguardo a uno sport di due ore, ma sia una mini lezione di epica, una mini esperienza psicologica, psicomagica, perché quando capisci, non è un'esagerazione, quando si capisce quali sono le dinamiche centenarie che vivono e che si fanno vedere attraverso questi scontri, è impossibile non goderne, è impossibile non rimanere stregati, ed è impossibile non realizzare che passando due ore così hai passato due ore di qualità, due ore che t'hanno dato qualcosa, tu dai la tua attenzione, la tua ispirazione, la tua immaginazione, quello che ricevi in cambio è più ispirazione, più immaginazione, più stimolo, e questo è quello che fa la magia buona ed è quello che fanno le spirali positive, che tendono sempre ad andare più verso l'alto e in qualche modo, in qualche piccolo concreto modo, a innalzare e nobilitare il quotidiano di tutti noi.
Beh, questo è il calcio, questo è l'obiettivo, prendere delle storie, farle nostre e godere di quelle, perché poi alla fine quella è la cosa importante. In questo viaggio delle rivalità, vedremo, ne mancano ancora un paio, ce n'è ancora una brasiliana, torneremo in Argentina, c'è ancora il mondo Uruguay che deve essere scoperto, e poi vediamo, poi ci fermeremo 2 secondi, valutiamo un po' di cose, però stiamo già pensando proprio di andare a parlare di singole personalità che comunque poi hanno fatto la storia di questo sport.
Penso che sia il passaggio naturale, anche solo hai menzionato brevemente la storia del millesimo gol, e viene naturale chiedere: allora parlami di più di questa figura, di questo mistero, svelami qualcos'altro. La direzione naturale in cui andare, infatti annuseremo un po' l'aria, ma mi sa che è proprio lì che andremo. Ma cosa dici, Ale? Chiudiamo qui, salutiamo i nostri amici e ci diamo appuntamento alla prossima?
Sì, giusto una cosa, noi diamo l'input, poi ovviamente il video di questa partita è sempre su YouTube, abbiamo fatto tanti nomi proprio per dare un po' la curiosità, non si può parlare di tutto, no? Se no staremo qua 6 giorni, proprio per dare la curiosità, per stimolare, no? La mente delle persone che può viaggiare verso 1000 lidi sconosciuti. Quindi sì, che vive il football, e ci vediamo la settimana prossima.
Alla prossima. Grazie, ciao. A tutti, ciao!
Ciao ciao!